Bene, grazie. Allora, stiamo parlando di elementi, diciamo, di cose concrete. Abbiamo un caso qui che è quello della città di Parma, Carlo Iacovini, che è responsabile Green Value e ZEC. Se ci spiega un poco Parma, a che punto è, vogliamo cambiare il
Sì,
cavaliere,
cambiamo.
a che punto è la situazione. Sono già vari anni che la città sta lavorando su un progetto di sviluppo di mobilità sostenibile e anche in questo caso mi piacerebbe capire quanto di concreto è già in atto e quanto è già prevedibile nell'arco di qualche anno.
Grazie. Sì, grazie, buon pomeriggio a tutti. Allora, effettivamente dallo scorso anno, all'interno delle strategie di sviluppo della mobilità sostenibile del Comune di Parma, ci siamo interrogati su come approcciare la mobilità elettrica, cercando di capitalizzare da un lato quello che altre amministrazioni, altri progetti pilota di cui abbiamo visto anche qui alcune spiegazioni, come diciamo, capitalizzare quelle esperienze e come dire, rilanciarle o cercare come dire, di ampliarle nel maggior modo possibile. Abbiamo quindi, tramite uno studio che era stato presentato nel luglio del 2010, poi ha adattato questo progetto ZEC, Zero Emission City, che si basava su un assunto di base, cioè quello che vede l'amministrazione comunale quale soggetto che sostiene un modello di business elettrico, cioè l'approccio è quello dove il comune aiuta lo startup con una serie di strumenti che adesso vediamo, ma non è chiaramente l'unico player attivamente coinvolto, quindi non è soltanto un discorso di acquisto di mezzi sostenibili piuttosto che di realizzazione di infrastruttura. Noi ci siamo posti tre obiettivi. Il primo era quello di sostenere la transizione verso la mobilità elettrica, cioè giustamente abbiamo visto scenari al 2015, al 2020 più o meno ottimisti. Abbiamo detto bene, se nel 2020 avremo diverse migliaia di auto che circoleranno nelle nostre città, oggi nel 2011, nel 2012 cosa possiamo fare? Quindi, come possiamo creare uno start-up in piccolo di quello che sarà poi il futuro della mobilità elettrica? Quindi il secondo obiettivo è quello di realizzare un modello, cioè creiamo una sorta di roadmap per un'amministrazione virtuosa che intenda poi come dire, introdurre la mobilità elettrica, cercando di costruire proprio delle linee guida, nel senso che proprio da un punto di vista anche di atti amministrativi, di progettualità, di step successivi anche alla realizzazione. E il terzo obiettivo era quello di, in tempi rapidi, cioè entro 2 anni dalla prima idea, quello di sperimentare quello, in piccolo quello che sarà il sistema dei trasporti della mobilità elettrica in futuro. Il modello di gestione è molto, apparentemente molto semplice, cioè noi da un lato abbiamo i costruttori di veicoli, quindi primo passaggio è stato coinvolgere il mondo dell'automotive, secondo player le utilities e quindi un rapporto con le realtà esistenti. Nel caso di Parma il gruppo IREN, ma non solo, perché in realtà c'è un dialogo direi molto, molto stretto con chiaramente con Enel, e il terzo componente è l'infrastruttura di ricarica, quindi i temi, modello venditore, service provider di cui si parlava prima. Il comune ha un ruolo di stratega e coordinatore progettuale che costruisce il sistema e poi lo offre come servizio a flotte pubbliche, cittadini e aziende private. Vediamo rapidamente come. In questo momento ci sono due soggetti attuatori. Da un lato abbiamo IREN, quindi la Multi Utility, alla quale è stato chiesto di intanto fare un'analisi preliminare di tutte quelle che sono le localizzazioni dei punti di ricarica ai primi 100, e Infomobility, che è l'agenzia per la mobilità del Comune di Parma, che invece sta svolgendo un ruolo di coinvolgimento delle aziende, coinvolgimento del territorio. Qui vedete alcuni numeri che vi sintetizzo. L'obiettivo è entro i primi 3 mesi del 2012 avere 100 punti di ricarica e 100 clienti, suddivisi fra aziende, clienti privati e clienti pubblici. Le aziende sono già state contattate, tutte le aziende del territorio di Parma, e devo dire che a conferma dell'entusiasmo e dell'emotion positivo che ruota attorno all'elettrico, praticamente tutte hanno formalizzato un'adesione al progetto, quindi con anche nomi, diciamo, comunque dei grossi player della città, quindi Barilla, gli enti pubblici, gruppo cooperative, eccetera. Quindi sicuramente l'entusiasmo su questo tema, ma un entusiasmo anche concreto, cioè non è l'entusiasmo di 10-15 anni fa, quando ricordo da addetto al settore c'era il progetto di Palermo del car sharing elettrico che aveva grande entusiasmo, ma aveva effettivamente meno investimenti, meno infrastrutture dietro. Qui c'è proprio la fattiva concretezza di dire sì, ok, io azienda firmo la lettera di adesione con cui dico che cerco di che prenderò in uso un mezzo elettrico. Chiaramente poi gli altri elementi sono quelli di agevolazione per la mobilità all'interno della città e una forte campagna sociale che attiveremo da dopo l'estate. Cominciamo con l'adesione al progetto. Questa slide è una grande soddisfazione, perché una delle prime caratteristiche che abbiamo voluto costruire col progetto è stata quella di creare una piattaforma aperta, quindi non un accordo monomarca, diciamo, con un utilities piuttosto che con una casa auto, ma un sistema rete con tutto il mondo dell'automotive, e quindi le abbiamo incontrate tutte insieme e poi singolarmente, e spiegando il progetto sia dai grandi marchi sia dai marchi più diciamo apparentemente di nicchia. Pininfarina fa una vettura elettrica che anzi c'è una piccola nota di colore che però ve la dico quando c'è il sito, che fa una piccola vettura elettrica che è quella che verrà utilizzata per Bolloré, per il gruppo Bolloré, per il progetto di car sharing elettrico di Parigi. Abbiamo la Tazzari, che è una piccola azienda di Imola che costruiva laminati e che vende centinaia di mezzi elettrici tutti in Germania, Danimarca e Norvegia. Quindi diciamo, abbiamo trovato, devo dire, anche da questo punto di vista una forte credibilità nei confronti del mondo dell'automotive, che proprio per il problema di cui parlava prima l'assessore Visconti, quindi che se oggi uno vuole le auto e decidesse di prenderle avrebbe sicuramente una carenza in termini di offerta, la logica con le case auto è stata: sei disponibile casa auto a darci i primi mezzi che saranno disponibili in Italia? Perché la tempistica del progetto non l'abbiamo scelta da soli, ma l'abbiamo scelta anche per necessità. Tanto la maggioranza dei mezzi elettrici saranno effettivamente disponibili tra fine anno e inizio dell'anno prossimo, allora abbiamo detto bene, ci tariamo anche noi in maniera tale da cercare di opzionare nei confronti delle case auto un numero minimo di veicoli in funzione della disponibilità, da poterli poi offrire ai cittadini. Ci siamo chiesti, come giustamente diceva poco fa Cianciullo, diceva, ma quanta gente sarà interessata a utilizzare i mezzi elettrici? Allora noi abbiamo fatto una campagna di preadesione, cioè abbiamo chiesto: bene, cari cittadini, sareste intenzionati a prendere con un contratto di noleggio a lungo termine un mezzo elettrico pagandolo voi? Dopodiché il comune ci mette un'incentivazione, ci mette l'infrastruttura di ricarica e voi dopo la utilizzate. L'obiettivo che avete visto nella slide prima era di 100 utenti entro il primo trimestre del 2012. In un mese in realtà di pubblicazione del sito senza pubblicità svolta a livello locale abbiamo avuto 150 richieste complessivamente. Parma è una città che ha 180.000 abitanti. Noi abbiamo stimato una domanda potenziale, ricalibrando, diciamo, le stime ottimistiche della mobilità elettrica sul parco veicolare della città, e abbiamo stimato di arrivare al 2015 fino a un massimo di 1.000 veicoli come mercato potenziale. È ovvio che la differenza cosa la farà? La farà anche il mercato stesso, cioè se ci sarà un'accettazione da parte dei cittadini, se il mercato dell'elettrico si svilupperà un po' in tutta Italia, quindi cioè si svilupperà come mercato privato, e dopo ovviamente in una città dove magari un'amministrazione ha aiutato a costruire lo startup, come dire, quella fase iniziale di soglia di accettazione sull'innovazione probabilmente l'avremo superata. Quindi sicuramente l'entusiasmo c'è. La nota di colore è che di tutte delle 96 richieste fatte da privati, la macchina più richiesta è risultata la Pininfarina Blue Car, cosa che è quella tra, devo dire, le meno concrete, perché non è stata mai ufficialmente presentata se non in qualche, nel settore, diciamo, tra gli addetti ai lavori. Non è sul mercato, non verrà commercializzata in Italia perché la prima commercializzazione sarà in Francia, quindi.
Vuol dire che fanno bella figura? Fanno bella figura, la chiedono, tanto sanno che non si può comprare.
No, in realtà adesso dovrò bussare un po' alle porte di Pininfarina per chiedere che riescano a prenderne un po' di più da Bolloré rispetto a quanto non avevano preventivato. Giusto per inciso su quello che fu il funzionamento del progetto, il funzionamento prevede che gli utenti, i clienti, i 100 clienti, sottoscrivano un contratto di noleggio a lungo termine con chi gli dà la vettura, quindi non è il comune o l'amministrazione che compra le auto. Questo è un tassello importante. Quindi noi come gruppo, amministrazione e soggetti attuatori facilitiamo l'opportunità per i cittadini e le aziende di comprare le auto. Comprare poi, nella maggioranza dei casi, si tratta di contratti di leasing o contratti di noleggio a lungo termine. Come? Quindi loro lo stipuleranno con il soggetto attuatore. Il comune mette un incentivo fino a un massimo di 6.000 euro, e qui mi ricollego al fatto che effettivamente l'Italia, ahimè, non ha una legislazione nazionale. Tutti auspichiamo nel tandem Lulli-Ghiglia come disegno di legge, che dicono comunque da recenti incontri che entro giugno, massimo luglio, dovrebbe esserci un testo approvato alla Camera comune tra i due disegni di legge, che quindi fa auspicare una possibile approvazione di una legge nazionale entro la fine dell'anno. Nell'attesa, noi abbiamo detto: bene, mettiamo una quota di fino a un massimo di 6.000 euro che va a scontare il valore dell'acquisto dell'auto o il canone di noleggio. Quindi, se un canone è di 500-600 euro, l'obiettivo è di ridurlo di un 100-150 euro. Chiaramente è diverso se parliamo di un Opel Ampera che costa 42.000 euro o di una Tazzari che ne costa 19, quindi sarà proporzionato. Tre tipologie di utenti, e cioè flotte aziendali, quindi Barilla prende due Smart e 5 Ampera di rappresentanza, stipula un contratto di noleggio e noi forniamo uno sconto. Noi, dove per noi intendo il soggetto attuatore IREN Infomobility, realizzano l'infrastruttura di ricarica nel parcheggio della Barilla o dell'azienda o del cliente. Quindi la previsione è quella di non avere cattedrali nel deserto, anche perché anche Parma ha alcune colonie di ricarica messe qualche anno fa, che ha fatto la stessa fine che ha fatto a Roma. Quindi addirittura noi avevamo riservato anche alcuni stalli di sosta per consentire l'accesso alla colonnina. C'è stata la ribellione dei residenti, piuttosto che dei negozianti, piuttosto di tutti coloro che insistevano su quello stalo di sosta, perché tanto non c'erano macchine e quindi nessuno lo usava. Quindi effettivamente, onde evitare il problema scorso, il primo tassello è stato no a cattedrali nel deserto, anche se il deserto in questo caso poteva essere in centro città. Quindi prevediamo due tipologie di infrastrutture: privata e quella pubblica. Quella privata è quella che verrà realizzata proprio dove ci sono i clienti. Quindi il prerequisito per aderire al sito era avere un box, avere uno stallo di sosta riservato o riservabile, avere uno stallo condominiale, avere un parcheggio davanti al luogo di lavoro. Diciamo, i due punti erano casa o lavoro, proprio per ricollegarmi a quanto diceva anche l'ingegnere dell'Enel sul fatto che è possibile, chiaramente la vettura è stazione, quindi è possibile ricaricare. La parte di infrastruttura pubblica oggi è pensata nei primi, nei, nelle, nelle prime localizzazioni soltanto in alcuni parcheggi scambiatori, dove prevediamo di inserire in flotta alcuni mezzi di car sharing elettrico, e eventualmente nei centri commerciali, che probabilmente è l'unica realtà dove ci può essere una sosta che consenta un minimo di ricarica di un paio d'ore, che quindi potrebbe consentire un bimbronaggio. Questo almeno stando ai tempi attuali, con le opportunità di ricarica lenta che ci sono. Quando ci sarà la ricarica veloce, potremo anche pensare a dell'altro. La localizzazione qui vado un po' più veloce, insomma, un po' tutta è distribuita sulla città. L'attività di promozione è di due tipologie: una è interventi a favore della mobilità, quindi i primi mezzi, i primi 100, non avranno limitazione alla circolazione, non avranno limitazione all'accesso al centro storico e avranno la gratuità, almeno di una prima fase, della sosta dentro al centro. Stiamo valutando anche l'utilizzo delle corsie preferenziali, ma qui dopo, visto che Parma non è grande, è piccolina, se poi ci troviamo congestionati di macchine elettriche sulle corsie preferenziali, dopo abbiamo risolto un problema, ne abbiamo un altro. E poi la parte, diciamo, di coinvolgimento sulla conoscenza del servizio, su cui partiremo da dopo l'estate. Lo sviluppo, parliamo dei tempi. Allora, la prima fase, che era di 18 mesi dallo scorso anno, quindi si concluderà nel primo trimestre 2012 con lo startup del servizio offerto ai clienti. In realtà noi abbiamo già un insieme di passaggi di concretizzazione di pretest per sperimentare le auto elettriche. Questa mattina il sindaco di Parma, insieme con il ministro Brunetta, hanno presentato una delibera di pochi giorni fa del comune, dove il comune ha dismesso le auto blu integralmente, quindi vengono vendute le auto di rappresentanza, vengono prese delle auto in car sharing ibride, quindi verranno scelte ragionevolmente tra quello che oggi offre il mercato in termini di mezzi ibridi, e sabato ci sarà la consegna delle prime smart elettriche, che Smart è l'ultima realtà che ha aderito al progetto ZEC, ma è la prima che ci consegna le auto. Quindi le prime 4 Smart verranno consegnate sabato prossimo e verranno utilizzate da Infomobility per un'attività di controllo del territorio e per gli ausiliari della sosta. Quindi diciamo che il progetto è difficile dire che parte quel giorno, perché chiaramente ha una complessità tale per cui di sicuro noi stiamo già cercando di ragionare in termini molto pratici già dagli scorsi mesi fino a fine dell'anno, con tutto quello che il comune può fare direttamente, quindi utilizzo diretto delle auto sia elettriche che ibride, nel frattempo che si realizza l'infrastruttura di ricarica, anche perché poi stiamo chiudendo il tavolo di collaborazione con Enel per il progetto che c'è, diciamo, di collaborazione in tutta la regione, quindi insomma c'è un discorso anche di approccio non solo locale di città di Parma, ma regionale, che sta andando avanti, per cui insomma ci sono dei tempi che per certi versi non sono neanche legati a quello che l'amministrazione può decidere di suo. Di sicuro probabilmente mettendo insieme l'offerta di mobilità da parte delle case auto e quello che il comune può fare, ci siamo dati un obiettivo, che è quello di uno startup nel primo trimestre del 2012. Da lì in poi, da lì al 2015, noi abbiamo fatto una stima, però ripeto, sarà un po' il mercato a doverci dare conferma o eventualmente anche incrementare o ridurre quelle che sono le nostre stime. Qualche numero: l'investimento sulla prima parte del progetto è di poco inferiore a 2 milioni di euro. Di questi 2 milioni di euro che derivano da un finanziamento ministeriale che il Comune di Parma aveva per la realizzazione della metropolitana, che non si fa più, e quindi non facendo più la rete metropolitana c'è stata una rimodulazione di quelli che erano gli investimenti accordati a favore di altri progetti legati alla mobilità. Abbiamo voluto dare una concretezza molto spinta alla mobilità elettrica, perché basti pensare che mi risulta che in tutto il programma regionale fatto con Enel ci sia un progetto che realizza l'infrastruttura di ricarica, ma l'approccio che abbiamo come Comune di Parma è molto più come dire, se fossimo un'azienda di marketing diremmo che abbiamo cercato di allungare al massimo la catena del valore, per cui noi da un lato mettiamo l'infrastruttura di ricarica e cuba 800.000 euro rispetto a quel budget, 600.000 euro vengono destinati all'incentivazione dei mezzi, quindi 6.000 euro per 100 veicoli, 600.000, e la restante parte è per progettazione esecutiva, startup, lancio, comunicazione e coinvolgimento della cittadinanza. A regime i costi medi sono tra i 500 e i 700.000 euro, quelli gestionali, quelli lungo lo sviluppo sostanzialmente del progetto, che sostanzialmente sono prevalentemente legati alla gestione della flotta e allo sviluppo della ricarica. Parlando un attimo in termini di esternalità, un primo valore di analisi consentirà a regime di arrivare fino a 250.000 euro l'anno risparmiati attraverso l'adozione dei 900 veicoli. Questa è la stima realizzata sulla base delle previsioni iniziali. Sinceramente l'aggiornamento ultimo lo faremo a gennaio, quando partiremo oggettivamente. Grazie a tutti.
Bene, a questo punto, dopo aver misurato un progetto concreto,
Ma che tra l'altro si basa sul presupposto che la metropolitana non si faceva più, e questo, quali sono le motivazioni per non fare la metropolitana? Perché cioè, la mobilità elettrica a spese
Sì,
dell'altra elettricità non è che è proprio
assolutamente. No,
convincentissimo.
è stato, a livello locale c'è stato un dibattito fortissimo, è uscito anche in alcuni casi anche a livello nazionale. Allora, il progetto della metropolitana è stato accantonato da un decreto legge del governo, nel decreto. Era il decreto, mille, no, il decreto qua delle liberalizzazioni di Scajola ancora di inizio anno, l'anno scorso, perché c'era stata una richiesta ulteriore, prima ancora di partire con l'opera, di 70 milioni di euro in più. Quindi sostanzialmente il progetto che già dopo diversi anni aveva un budget complessivo di mi sembra 320 milioni di euro complessivamente nell'arco dei prima ancora di partire c'era già stato appaltato al soggetto attuatore, ma con l'ultimo progetto esecutivo aveva avuto un extra costo di 70 milioni di euro. Siccome era arrivata la crisi l'anno scorso, anzi il comune non ha inderogabilmente imposto di non aggiungere un euro all'indebitamento che già aveva deliberato, indebitamento che era fatto per metà di un mutuo pluriennale e con una serie quindi di, diciamo, si era abbastanza impiccato, questo, per essere molto espliciti. Cosa è successo poi? Che i 70 milioni di euro aggiuntivi sarebbero dovuti essere coperti in parte con un finanziamento, in parte dal Ministero delle Infrastrutture e in parte dal Comune. Il Comune ha detto: io non ho modo di aggiungere investimenti ulteriori a quanto già deliberato, siccome siamo già a 70 milioni di euro in più e non abbiamo ancora neanche fatto un buco, figuriamoci quando poi, come si sa, le opere partono con un costo e finiscono con un costo che generalmente è abbondantemente più alto. Se già prima di partire c'era un aumento di questo genere, ha detto: io non sono in grado, con le previsioni attuali, di sostenere nei prossimi anni. Quindi è stato fatto un accordo governativo per cui la metà dei fondi che il Ministero aveva stanziato complessivamente 180 milioni di euro per la metropolitana. Il Ministero delle Infrastrutture ha detto: bene, la metà al netto delle varie spese penali, progetti, insomma, quindi circa 60 milioni di euro restano all'amministrazione comunale come contributo a fondo perduto per progetti strategici di mobilità e diciamo per la città. Il governo tutto sommato era contento perché ha recuperato 80 milioni di euro che aveva già impegnato per altre finalità, e quindi era una situazione, diciamo, win-win, chiamiamola così. Non per tutti, soprattutto per il soggetto che aveva vinto la gara d'appalto che.
Beh, diciamo che win-win se va a finire bene, lose-lose se va a finire male, questo si vedrà dopo. Orecchini.
Sì, no, soltanto per dire proprio su questo punto che cioè, questi sono un ventesimo dei soldi della metropolitana, quindi, no, cioè, perché se no sembrerebbe che questo progetto autoelettrico è una cosa
No,
costosissima, dice, invece di fare una metropolitana, questo è un
assolutamente.
ventesimo. E l'altra cosa che stava dicendo, ma purtroppo ho avuto in parte la risposta, è: gli altri soldi per la metropolitana vanno in mobilità sostenibile o no? Siccome già nella risposta c'è mobilità sostenibile o altre cose per il comune, diciamo,
No,
mi
lo dico
preoccupo.
subito perché la rimodulazione del finanziamento è già stato presentato al Ministero, quindi sostanzialmente è previsto
Quindi
innanzitutto,
mobilità comunque.
assolutamente, allora
Vabbè.
c'è stata la maggioranza dei fondi sono finalizzati al potenziamento della rete di trasporto pubblico, l'utilizzo di mezzi, l'acquisto anche di mezzi di trasporto pubblico particolarmente innovativi, specialmente sull'asse nord-sud. Quella. C'è una componente di servizi legati a servizi al sociale, quindi c'è una componente anche legata all'infanzia, che però è, devo dire, il 5%, una parte
I
meno della metà.
tricicli, i
Tricicli
tricicli.
elettrici, però.